secondo il programma che abbiamo dato, noi dovremmo affrontare questa sera la lettura del libro di Tobia, e questo proposito adesso vorrei mettere in atto. Un certo salto rispetto al cammino percorso negli ultimi mesi, già l'anno scorso, quando abbiamo avuto a che fare con le lettere di Giacomo, la lettera di Giuda, la seconda lettera di Pietro. Ma tutto sommato è anche un impegno che si pone in continuità con la lettura che ci aveva tenuti impegnati precedentemente, perché ricordate probabilmente, leggemmo il libro di Giuditta, e non è il caso adesso di stare a precisare meglio qual è il motivo che esplicita la continuità tra il libro di Giuditta e il libro di Tobia. Di fatto questa continuità esiste, ne terremo conto, ma quello che ci preme in modo determinante è il contatto diretto con il testo biblico, e quindi la lettura di uno scritto sapienziale che ha la forma di un racconto didattico, un racconto all'interno del quale sono poi contenute anche delle raccolte di sentenze sapienziali, sentenze didattiche. La letteratura sapienziale nella sua forma più arcaica si sviluppa alla maniera di elenchi di proverbi, di sentenze, di insegnamenti, poi più o meno elaborati, più o meno concatenati tra di loro, in modo da formare dei poemi anche piuttosto estesi e complessi, e finalmente anche un racconto all'interno del quale compaiono delle sentenze corrispondenti alla tradizione antica. Ma il racconto in sé ha una valenza didattica, il racconto in sé è una parabola. Dunque è in questo atteggiamento che noi ci poniamo, aprendo adesso il nostro libro e cominciando a sfogliare le pagine di esso. Una vicenda che acquista il valore di un riferimento esemplare, riferimento adeguato alla ricerca di coloro che si interrogano circa il senso, il valore della vocazione alla vita. Nella ricerca sapienziale questo è sempre il tema di fondo, la vocazione alla vita. E la vocazione alla vita che non si riduce a delle formulazioni di ordine ideale, ma esige delle applicazioni empiriche, pratiche, sempre adeguate alla varietà delle questioni, alla molteplicità dei problemi, all'incertezza del vissuto nel contesto di vicissitudini che sono sempre imprevedibili e portatrici di equilibri originali, ed ecco, imparare a vivere, questo è l'obiettivo verso cui è orientata tutta la tradizione sapienziale, e quel mestiere di vivere che man mano viene messo alla prova, che man mano viene affinato, che man mano ci si esercita, e che diventa un patrimonio che viene tramandato di generazione in generazione con sempre interrogativi che rimangono aperti, e sempre con l'entusiasmo di riprendere il cammino, ringraziando la generazione precedente da cui si è ricevuto un lascito prezioso in vista di ulteriori scoperte. Beh, fatto sta che qui abbiamo a che fare con la vocazione alla vita, con una sottolineatura particolare, perché abbiamo a che fare con la situazione in cui si trovano i credenti del popolo di Dio nel tempo della diaspora, nel tempo della dispersione, esilio. Il popolo di Dio frantumato in una miriade di piccole realtà e spesso anche di personaggi isolati, alle prese con il mondo dei pagani, il mondo che si impone visibilmente come il quadro di riferimento culturale a cui l'umanità contemporanea si fa appello. Ed ecco, il mestiere di vivere nel cammino di coloro che continuano a appartenere al popolo dei credenti e in questa appartenenza vogliono confermarsi, radicarsi, testimoniare per quanto è loro possibile una identità inconfondibile, e d'altra parte situazioni nuove e per certi versi, lo possiamo comprendere, assai preoccupanti, assai inquietanti, e d'altra parte tutti ci troviamo senza grande fatica sintonizzati con problematiche del genere nella nostra generazione. Beh, vedete, qui abbiamo a che fare con un racconto. Le vicende che qui ci vengono narrate sfuggono a un preciso inquadramento di ordine storiografico. I tempi si allungano e poi tendono a coincidere a soffietto con una certa disinvoltura. Si parla di regioni lontane senza tener conto esattamente del chilometraggio che definisce le distanze. Geografia e cronologia che sono in gran parte fittizie, ma questo non ci disturba affatto, è il linguaggio di una parabola che non vuole raccontarci la cronaca di un evento che ebbe luogo in quel momento, come quando Gesù dice uscì un seminatore, ma che tipo di seme era, che ora del giorno era, il terreno come era stato predisposto, non ci interessa. Ecco, vedete, la presenza di credenti nel mondo alle prese con le urgenze di situazioni massimamente impegnative che tendono a suggerire due ipotesi di comportamento che invece si tratta di tenere a bada con tutte le opportune cautele. Due ipotesi di comportamento: la assimilazione, prima ipotesi, adeguarsi alla realtà circostante in un mondo dove c'è una cultura dominante che propone dei criteri interpretativi del mondo assai persuasivi e offre oltretutto strumenti adeguati a un inserimento positivo in quel mondo. Assimilazione. Per altro verso invece l'isolamento è allora un'ipotesi di comportamento che suggerisce come necessario il rifiuto di un contatto reale. Si tratta piuttosto di circoscrivere il piccolo ambiente in cui gli eredi che custodiscono la loro identità di fede come il valore di determinante, quel recinto all'interno del quale si vogliono raccogliersi, chiudersi, difendersi, isolarsi, mantenendo le debite distanze. Due ipotesi contrastanti che, come vedremo, traspaiono sullo sfondo e che in realtà i credenti alle prese con il viaggio della loro vita, che è il viaggio che coincide con la loro vocazione di credenti nel mondo, debbono affrontare con oscillazioni, con incertezze, con momenti di contraddizione, e d'altra parte, ecco, imparare a vivere per coloro che ancora sono fedeli a quel dono ricevuto attraverso le generazioni e che parla il linguaggio della fede, in un mondo che non è più coerente con, in nessun modo coerente con quella concezione e quella messa in atto dei contenuti di fede che costituiscono l'identità originaria del popolo di Dio. Eccoci. Allora, il testo che leggiamo è un deuterocanonico, lo leggiamo in greco, tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, un periodo relativamente tranquillo nella storia del popolo di Israele, per quel che del popolo di Israele rimane, coloro che dimorano nella terra di Israele in un contesto di marginale sudditanza rispetto al fino al terzo secolo il regno d'Egitto, dal secondo secolo, proprio alla svolta tra i due secoli, la potenza dominante è quella di Siria, sono due regni ellenistici in contesa tra di loro nel corso di diverse generazioni. Tra un secolo e l'altro la terra di Israele si trova spostata dal raggio di influenza che proviene dalla regione meridionale, cioè dal regno d'Egitto, a quell'altro raggio di influenza che si fa sempre più incalzante nel corso di alcuni decenni e sempre più anche preoccupante, proveniente da Antiochia, che è la capitale del regno di Siria. Fatto sta che in quel contesto, ecco, un racconto. E il racconto prende atto di quella che ormai da diversi secoli è un'esperienza proprio massiccia. I dati oggettivi sono inequivocabili nell'esperienza dei credenti che appartengono al popolo di Israele, cioè la gran parte di coloro che discendono dagli antichi progenitori vivono dispersi nel mondo. La diaspora ormai è un fenomeno grandioso, anche quantitativamente rilevantissimo. Spunti per avviare adesso subito la nostra lettura. Il racconto che leggiamo è dominato da un'immagine e poi direi sostenuto da un sentimento, immagine dominante, un viaggio, gente in viaggio, è in viaggio all'inizio, sarà ancora in viaggio alla fine. In viaggio. Questo viaggio però non è una itineranza che va allo sbaraglio, puntuale e coerente precisione viene segnalata una meta che non necessariamente viene raggiunta nei fatti, ma rimane la meta che dà al viaggio un orientamento inconfondibile. Questa meta è Gerusalemme. È un viaggio, è il viaggio di una generazione, è il viaggio di tante generazioni, è il viaggio della storia umana, è il viaggio di un popolo, è il viaggio dell'umanità, Gerusalemme. Alla fine del racconto constateremo che Gerusalemme dal punto di vista pratico è ancora più lontana di quanto non lo fosse all'inizio, ma è Gerusalemme la meta, siamo in viaggio. Immagine, sentimento, dicevo, il racconto è sostenuto da un sentimento che è possibile sintetizzare con una parolina in sé per sé molto, molto, molto misera, che però è anche sufficientemente espressiva, la sobrietà, sobrietà. Non c'è spazio per gli eroismi superflui, per i gesti spettacolari. Qui abbiamo a che fare con il vissuto che si svolge nei dati concreti, spesso pesanti, macinanti, che provocano situazioni di solitudine, di emarginazione, dove compromessi appaiono inevitabili, dove sfuggire ai compromessi significa trovarsi esposti indipendentemente da qualunque scelta di grande respiro morale, ma proprio nella pratica concretezza della quotidianità, trovarsi esposti a rischi estremi. Un'esperienza della vita che ha a che fare con un martirio quotidiano di cui nessuno si accorge. Sobrietà, ecco, sentimento che sostiene il racconto. Prendiamo in mano il testo e leggiamo il titolo nei primi due versetti, facciamo conoscenza con un personaggio che poi si presenterà a noi in prima persona singolare a partire dal versetto 3 di questo capitolo primo, e già possiamo intravedere una prima parte del racconto che si sviluppa nell'arco dei primi tre capitoli, facendo una corsa con una certa disinvoltura questa sera, nell'ora che abbiamo a disposizione, potremmo dare uno sguardo complessivo a questi primi tre capitoli. Si presenta a noi qui il personaggio che già viene nominato nel titolo, e poi un secondo personaggio viene collocato accanto a lui. Due personaggi con le loro tribolazioni, due personaggi diversi, due personaggi dislocati in contesti che apparentemente sembrano massimamente contraddittori e che però sono presenti all'interno di un'unica vicenda. Due personaggi. Il primo personaggio si chiama Toby, il secondo personaggio si chiama Sara. Il primo personaggio è un vecchio, un maschio. Il secondo personaggio è una giovane donna. Leggiamo il titolo. Libro della storia di Tobia, figlio di Tobiel, figlio di Ananiel, figlio di Aduel, figlio di Gabael, della discendenza di Asiel, della tribù di Neftali. Al tempo di Salmanassar, re degli Assiri, egli fu condotto prigioniero da Tisbe, che sta a sud di Cades di Neftali, nell'alta Galilea, sopra Casor, verso occidente, a nord di Safet. Dunque, vedete, una vicenda che si estende nel tempo, che passa attraverso tante generazioni qui, e che si ambienta nelle periferie geografiche della terra di Israele. La tribù di Neftali è una tribù del nord, una tribù dislocata anticamente lungo la sponda occidentale del fiume Giordano verso le sorgenti. È una vicenda che è fortemente segnata dall'esperienza della deportazione, vedete? Al tempo di Salmanassar, re degli Assiri. E qui siamo alle prese con la prima deportazione, quella che ebbe luogo niente meno che nel 732 avanti Cristo, quando furono deportate dall'impero assirio in espansione nel corso dell'ottavo secolo le tribù settentrionali. Ma vedremo che per l'appunto le vicende qui si sviluppano in modo tale che, come già vi ho preavvisato, le rigorose scadenze del calendario valgono relativamente. E dunque l'esilio significa significa allontanamento dalla terra, ma la terra non è soltanto una collocazione geografica, la terra è un ambiente predisposto nel rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo per essere il contesto in cui quella relazione vive, prospera, porta frutti in pienezza, il popolo nella terra, il popolo nella condizione che gli consente di corrispondere a quella vocazione particolare che lo ha identificato e che si è espressa con le forme proprie dell'alleanza nella terra. Ma adesso vedete, esilio, e quindi la frantumazione di tanti contatti, l'impedimento mantenere coerente il complesso di impegni che nella terra caratterizzano inconfondibilmente l'identità del popolo, dei credenti. Ecco, e adesso il nostro primo personaggio, Tobi, parla in prima persona singolare. Io, Tobi, vedete, è un racconto autobiografico che si svilupperà ampiamente adesso. Perché ne avremo fino al capitolo 3, versetto 6. Un anziano che guarda indietro e che racconta, è la sua testimonianza. È un personaggio che si presenta a noi così, in prima persona, parla sottovoce, sta bisbigliando qualche cosa, ma sta rievocando il cammino compiuto nel corso di una lunga esistenza. Ha il coraggio di riprendere in mano la propria storia, questo dobbiamo pure riconoscergli. Ha il coraggio di rileggere l'esperienza del proprio vissuto, la propria fatica e le proprie tribolazioni che non sono mancate, e adesso ne sapremo qualche cosa. Un uomo che nel corso della sua vita certamente ha assunto questo riferimento al passato come un criterio determinante per dare coerenza al suo vissuto, e di questo ci renderemo meglio conto tra qualche momento. Ecco, io, Tobi, passavo i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Ai miei fratelli, ai miei compatrioti che erano stati condotti con me in prigionia a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo molte elemosine. Mi trovavo ancora nel mio paese, la terra di Israele, ed ero ancora giovane quando la tribù del mio antenato Neftali abbandonò la casa di Davide e si staccò da Gerusalemme, la sola città tra tutte le città, tra tutte le tribù di Israele, scelta per i sacrifici. In essa era stato edificato il Tempio dove abita Dio ed era stato conservato per tutte le generazioni future. Tutti i miei fratelli e quelli della tribù del mio antenato Neftali facevano sacrifici sui monti della Galilea al vitello che Geroboamo, re di Israele, aveva fabbricato in Dan. Fermiamoci un momento. Vedete, la struttura portante dell'esistenza di quest'uomo è data dall'esperienza del viaggio. Lo dicevo inizialmente in termini molto generici, lo dichiara lui qui espressamente. Passavo i giorni, la lettera dice proprio così, pure vomito, io camminavo, io viaggiavo. Un cammino che ha preso poi la piega del viaggio dolente più che mai verso i territori dell'esilio, ma un viaggio che Tobi rievoca andando ancora indietro con la memoria a quando da giovane si recava periodicamente in pellegrinaggio a Gerusalemme. Vedete, lui ha qualificato questa sua itineranza costitutiva della sua identità personale e della sua vocazione di credente, passavo i giorni della mia giovinezza, versetto 3, seguendo le vie della verità e della giustizia. Quando dice verità, lui intende l'iniziativa fedele di Dio e dunque l'obbedienza a quell'iniziativa fedele di Dio, che è il fondamento su cui è costituita l'alleanza, il dono della legge e così via. E quindi parla della giustizia, In realtà qui il testo in greco usa il plurale, le giustizie, e sono le sue osservanze, la coerenza delle sue osservanze, il suo camminare giorno per giorno di luogo in luogo in corrispondenza all'iniziativa del Signore, in modo da realizzare così il valore prestigioso di quella appartenenza singolare che fa di Israele il popolo dei credenti. Miei fratelli, miei compatrioti, vedete un contesto comunitario che subito viene caratterizzato da titoli di particolare affetto e anche di particolare solidarietà, irrevocabile, indissolubile, come irrevocabile e indissolubile la fraternità. Eppure vedete, rispetto ai suoi fratelli e compatrioti, il nostro Toby rievoca qui quella che fu fin dalla sua età giovanile l'esperienza di un contrasto, di una polemica non necessariamente dichiarata in forma verbale o in forma dottrinaria, ma nei fatti lui fin da giovane si è trovato coinvolto in una situazione nella quale quelli della sua famiglia e della sua tribù celebravano il culto là dove il re Geroboamo aveva costruito un santuario a Dan e a Bet, il santuario del re all'inizio dell'epoca scismatica, quando viene fondato il regno di Israele. Il re Geroboamo, per evitare che i sudditi del suo regno affluissero a Gerusalemme, dove Salomone ha costruito il tempio, ecco, costruisce altri santuari, Dan e Betel, nord e sud, confini del suo regno. E dunque la storia del regno settentrionale, ma qui interessa poco adesso a noi ricostruire esattamente i dati oggettivi, che sono peraltro presenti in tanti altri testi dell'Antico Testamento, nella letteratura dei profeti. Per quanto concerne la storia delle tribù settentrionali, il regno di Israele ha una storia più breve che il regno di Giuda, il regno meridionale. Il regno di Israele sparisce nel corso dell'VIII secolo, come sappiamo. E Tobi appartiene alla tribù di Neftali, ma lui sempre fin da giovane ha continuato a praticare con puntuale coerenza il pellegrinaggio a Gerusalemme. E vedete, lui parla qui niente meno che di una apostasia dei suoi fratelli. Quando la tribù del mio antenato da Neftali abbandonò la casa di Davide, si staccò a Pestisan, dice qui in testo, è una vera e propria apostasia di cui lui è stato testimone, spettatore, e di cui lui ha percepito interiormente l'aspetto drammatico, tant'è vero che ha resistito nel confermare quella continuità interiore che si è espressa nei comportamenti della sua vita come itinerante, viandante, peregrinante verso Gerusalemme. Nello stesso tempo, vedete, lui si è dedicato nel tempo dell'esilio, quando insieme con gli altri della sua tribù, malgrado quelle che possono essere state le antecedenti incomprensioni o addirittura i contrasti per diversi comportamenti tenuti, nel momento in cui la deportazione li ha coinvolti tutti insieme, lui non è venuto meno agli impegni delle elemosine, dell'aiuto, del soccorso per tutti quelli della sua tribù. Ma tu sai, vedete che il nostro Toby è erede di una storia sofferente, che è la storia del suo popolo, è la sua storia personale, la storia di una testimonianza di fede che si è svolta in rapporto ai ai segni che Dio stesso ha collocato al loro posto come riferimenti di valore perpetuo, la dinastia davidica, Gerusalemme e il Tempio, e d'altra parte questa storia porta con sé già i segni di pericolose disfunzioni, frantumazioni, sfilacciamenti, e lui Tobi, vedete, tutto questo ha accolto e custodito nella sua memoria, se ne è fatto carico Tobi. E prosegue adesso dal versetto 6. Notate che ci ha detto al tempo dell'esilio le elemosine, che non è soltanto regalare qualche monetina a un mendicante, è un modo di accogliere, di condividere. Ne riparleremo ancora necessariamente leggendo il libro di Tobia. Ed è tornato indietro a quello che avveniva prima ancora dell'esilio, quando lui puntualmente andava in pellegrinaggio per le grandi feste liturgiche a Gerusalemme. E infatti, facendo ancora riferimento a quell'epoca remota, dice, versetto 6, io ero il solo, qui in greco un super monotatos, ero solissimo. Vedete, un uomo che ha fatto della solitudine un criterio di identificazione inconfondibile. Io ero solissimo. Poi dovremmo ritornare su questa sua testimonianza di solitudine, ma per adesso prendiamo atto di come lui rievoca i fatti. Io ero il solo, che spesso mi recavo a Gerusalemme nelle feste, per obbedienza a una legge perenne prescritta a tutto Israele. Correva a Gerusalemme con le primizie dei frutti, degli animali, con le decime del bestiame, con la prima lana che tosava le mie pecore. Consegnavo tutto ai sacerdoti figli di Aronne per l'altare. Davo anche ai leviti, che allora erano in funzione a Gerusalemme, le decime del grano, del vino, dell'olio, delle melagrane, dei fichi e degli altri frutti. Per 6 anni consecutivi convertivo in denaro la seconda decima e la spendevo ogni anno a Gerusalemme. La terza decima poi era per gli orfani, le vedove, i forestieri che si trovavano con gli israeliti. La portavo loro ogni 3 anni e la si consumava insieme, come vuole la legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Deborah, moglie di Ananiel, la madre di nostro padre, perché mio padre morendo mi aveva lasciato orfano. Quando divenni adulto sposai Anna, una donna della mia parentela, e da essa ebbi un figlio che chiamai Tobia. Dunque, vedete, Tobi ricorda qui le osservanze del passato. Notate che addirittura ci sembra che questa reminiscenza, se è realistica, e dobbiamo supporre che sia tale, allude a comportamenti esagerati, perché è previsto una decima all'anno, qui invece lui ne metteva a disposizione tre decime ogni anno. Una devozione veramente sovrabbondante, super erogatoria, più che mai direbbero i moralisti. D'altra parte, vedete qui nelle righe che abbiamo appena letto, quell'accenno per me molto istruttivo alla devozione appresa in famiglia, dove lui ha avuto a che fare con una nonna di nome Deborah, perché nel frattempo lui ha perso il padre. E a quell'accenno alla solitudine su cui riflettevamo poco fa c'è da aggiungere anche questa notizia biografica, niente affatto indifferente. Mio padre, morendo, mi aveva lasciato orfano. E dunque una nonna, e dunque la famiglia, e dunque un clima devozionale che certamente lo ha impregnato nei suoi pensieri, nei suoi sentimenti, e ha determinato i suoi comportamenti che ha sommariamente descritto e di cui noi prendiamo atto con molta ammirazione, non c'è dubbio. Una coerenza così generosa, così paziente, così gratuita, non può non lasciarci proprio un, espressione di vera ammirazione. Notate che poi Toby si è sposato, e si è sposato secondo le regole vigenti, si è sposato all'interno della parentela, la norma della endogamia, una norma antica al tempo dei patriarchi, molto molto sottolineata, rimarcata negli antichi racconti. Poi evidentemente una regola molto meno rilevante, ma lui si è sposato all'interno della parentela con Anna ed è nato un figlio che si chiama Tobia. Allora, ritorniamo alla deportazione, che ormai la deportazione è avvenuta e ormai lui si trova a Ninive, capitale dell'impero assiro, e sono già passati decenni, è già passata la gran parte della sua vita. Dopo la deportazione, versetto 10, in Assiria, quando fui condotto prigioniero e arrivai a Ninive, tutti i miei fratelli e quelli della mia gente mangiavano i cibi dei pagani, ma io mi guardai bene dal farlo, poiché restai fedele a Dio con tutto il cuore. L'Altissimo mi fece trovare il favore di Salmanassar, del quale presi a trattare gli affari. Venni così nella Media, dove finché egli visse conclusi affari per conto suo. Salmanassar è il gran re da Siria, non si scherza. Fu allora che a Raggi di Media, presso Gabael, un mio parente figlio di Gabri, depositai in sacchetti la somma di 10 talenti d'argento. Fermiamoci un momento. Vedete, ormai è in esilio e non è più possibile fare il periodico pellegrino di Gerusalemme, non è possibile. Allora, invece, l'insistenza sulle osservanze alimentari e quindi poi sulle elemosine, a cui già accennava precedentemente, le osservanze alimentari. E notate, in un contesto che ancora lo ha messo in contrasto con il comportamento degli altri, che invece si sono serenamente, pacatamente e anche motivatamente adeguati all'ambiente nuovo in cui ormai si trattava di vivere, e di vivere in modo positivo, e quindi mangiavano i cibi dei pagani. Ma io no, dice, io no, io mi guardai bene dal farlo. Vedete, Toby ha rifiutato ogni falso adattamento, ogni forma di strumentale solidarietà con quello che è l'andazzo comune, l'opinione pubblica, la cultura dominante. Perché? Perché ne verrà certamente una garanzia di benessere. E questo non è stato mai un criterio valido per interpretare il suo vissuto e per dare adesso una struttura comportamentale. Vedete, non si è adattato, non si è adeguato. Le osservanze alimentari su cui insiste qui sono un criterio che serve esemplarmente a caratterizzare questa sua solitudine, che continua a essere vissuta in un contesto dove la sua responsabilità comunitaria è ulteriormente dichiarata in rapporto a quelli che sono fratelli, appartengono al suo popolo e che pure sono esposti a tutte le contraddizioni dovute all'impatto con il mondo dei pagani che impone i suoi criteri. E lui no. Nello stesso tempo però, vedete, lui è anche un personaggio capace di sviluppare una carriera di grande successo negli ambienti del commercio internazionale, al servizio del re Assiro, niente meno. Non è una figura di poco conto, Toby. E tutto questo, vedete, restando rigorosamente fedele con quella eredità di valori sacri che ha ricevuto dalle generazioni del passato. E poi, ecco, in giro per il mondo a trattare questioni commerciali al servizio del Gran Re d'Assiria, per cui una certa località dell'Oriente ha depositato presso un parente collaboratore presso la città di Raje nella Media niente meno che la somma di 10 talenti d'argento, di cui qui si parla come una notizia che poi resta depositata qui in questo versetto del primo capitolo, e poi ne riparleremo successivamente. Ed ecco, cosa succede? Versetto 15. Quando Salmanassar morì, già, arriva il tempo della disgrazia. Certo, succede anche questo. Gli successe il figlio Sennacherib. Allora le strade della Media divennero impraticabili e non potei più tornarvi. Da un re all'altro attraverso le crisi dell'istituzione imperiale. Al tempo di Salmanassar facevo spesso l'elemosina a quelli della mia gente, donavo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi, e se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Questo al tempo delle elemosine, quando aveva possibilità di gestire beni piuttosto abbondanti e quindi andare incontro agli affamati, a coloro che erano privi di abbigliamento, addirittura poi, e questo diventa un richiamo che verrà valorizzato successivamente, l'impegno di seppellire i morti. Notate tutti elementi che confermano questa preoccupazione di Tobi di custodire il passato, di dare valore a ciò che abbiamo ricevuto, seppellire i morti. E d'altra parte adesso il clima è cambiato, quello che Tobi poteva svolgere come un vero e proprio ministero di attenzione, di accoglienza, di benevolenza a vantaggio dei suoi e dei defunti del suo popolo, non è più possibile dal momento che adesso Sennacherib imperversa. E quindi dice il versetto 18: seppellì anche quelli che aveva ucciso Sennacherib quando tornò fuggendo dalla Giudea al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori. L'anno 701 avanti Cristo, sono passati decenni, l'esercito assiro si ritirò da Gerusalemme dopo aver tentato l'assedio e Gerusalemme rimase intatta. Sennacherib però imperversò e quindi qui lui parla di tanti cadaveri disseminati lungo le strade, per cui nella sua collera Sennacherib ne uccise molti. Io sottraevo i loro corpi per la sepoltura e Sennacherib invano li cercava. Ma un cittadino di Ninive, adesso c'è un delatore, questo cittadino di Ninive forse è anche egli un giudeo deportato, qualcuno che ha informato Sennacherib, vedi? Andò a informare il re che io li seppellivo di nascosto, e quando seppi che il re conosceva il fatto e che mi si cercava per essere messo a morte, colto da paura mi diedi alla fuga. I miei beni furono confiscati e passarono tutti al tesoro del re. Mi restò solo la moglie Anna con il figlio Tobia. Ecco, vedete, disgrazia. Fuga, il patrimonio viene meno, spazzato via in un momento solo. Per di più questa esperienza di un tradimento da parte di qualcuno che ha pensato di far bella figura con il re, accusandolo niente meno che di essere responsabile di una colpa così grave come quella di seppellire i morti. comportamento a cui pure Toby si dedicava con grande trasporto, con grande affetto, con grande impegno, proprio in continuità con quella testimonianza interiore che è stato il filo conduttore della sua vita: fedeltà, coerenza, custode del passato. E adesso in fuga. Versetto 21. Neanche 40 giorni dopo il re fu ucciso da due suoi figli. Già, negli ambienti del potere gli avvicendamenti sono piuttosto imprevedibili e qualche volta rapidissimi. Non sempre, ma è certo che, il re fu ucciso da due suoi figli, quali poi fuggirono sui monti dell'Ararat. Gli successe allora suo figlio Assaradon, ed egli nominò Achicar, figlio di mio fratello Anael, incaricato della contabilità del regno, ed ebbe la direzione generale degli affari. Qui compare questo personaggio di nome Achicar, che è il nome di una figura classica nella tradizione sapienziale ecumenica, cioè in diversi bacini culturali compare una figura che ha questo nome, la figura del maestro. C'è un documento del V secolo avanti Cristo, adesso è conservato in copto, che appunto descrive la figura esemplare di Achicar come maestro di sapienza. E qui addirittura Achicar viene nel racconto che stiamo leggendo, viene presentato a noi come se fosse il nipote di Tobi. E questo Achicar ha una posizione di riguardo alla corte di Assaradon, figlio del gran re che è stato ucciso, e quindi questo Achicar prese a cuore la mia causa e potei così ritornare a Ninive. Dunque, vedete, ci sono i tempi della disgrazia, ma poi sono degli sviluppi provvidenziali, così al di là di ogni programmazione, ogni capacità di intervenire con le proprie forze. Per cui Tobi adesso si ritrova a Ninive insieme con la sua famiglia, certo in una condizione molto più modesta di quella precedente, e aggiunge: al tempo di Sennacherib, re degli Assiri, Achicar era stato gran copiere, ministro della giustizia, amministratore, sovrintendente della contabilità, e Assaradon l'aveva mantenuto in carica, egli era mio nipote e uno della mia parentela. Achicar. Allora, adesso, capitolo 2. Dopo il ritorno dalla fuga, sotto il regno di Assaradon, ritornai dunque a casa mia e mi fu restituita la compagnia della moglie Anna e del figlio Tobia. Per la nostra festa di Pentecoste, la famiglia si è riunita. È la festa di Pentecoste, che è la festa delle sette settimane, il 50° giorno dopo Pasqua. È la festa che ricorda il dono della legge, dunque la rinnovazione dell'alleanza, ma tutto questo in un contesto che impedisce il pellegrinaggio a Gerusalemme, come invece secondo la legislazione antica, Deuteronomio capitolo 16, avveniva. Per le tre grandi feste del calendario liturgico: Pasqua, Pentecoste e Capanne, pellegrinaggio a Gerusalemme. E invece questo pellegrinaggio è impossibile a Ninive, però la festa di Pentecoste, e si ritrovano attorno alla mensa imbandita. Ecco qui: per la nostra festa di Pentecoste, cioè la festa delle settimane, avevo fatto preparare un buon pranzo e mi posi a tavola. Figlio mio, la tavola era imbandita da molte bevande, e dissi al figlio Tobia, prima di sedersi a tavola e di iniziare il pranzo: figlio mio, va e se trovi nostri fratelli deportati a Ninive, qualche povero, che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi, io resto ad aspettare che tu ritorni, non ci mettiamo a tavola finché non sarà qui con noi uno dei nostri in povertà. Tobia uscì in cerca di un povero tra i nostri fratelli, di ritorno disse: padre, gli rispose: bene figlio mio. Padre, riprese, uno della nostra gente è stato strangolato e gettato nella piazza dove ancora si trova. Ecco, possiamo sederci a tavola, dice Tobia a suo figlio e evidentemente anche a sua moglie Anna, soltanto in un contesto di comunione che sia aperto all'accoglienza di chi in questa terra d'esilio è in condizione di povertà ma conserva fedele la propria vocazione. Tobia riceve una missione apposita, vedete, lo manda per riconoscere un fratello in queste condizioni e invitarlo, incoraggiarlo, accompagnarlo, accoglierlo. La missione è affidata a Tobia, che adesso rientra in casa annunciando che ha rinvenuto un cadavere. Un cadavere. E notate qui la conversazione è ridotta all'essenziale tra i due personaggi, Tobia e Tobia. Padre, figlio, figlio, padre, padre, figlio. È quella conversazione che è rievocata in maniera efficacissima in altri grandi testi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Pensate al dialogo tra Abramo e Isacco nel capitolo 22 del Genesi. Padre mio, figlio mio, padre mio, figlio mio. Pensate al dialogo tra il padre e il figlio e l'altro figlio nella parabola della misericordia nel Vangelo secondo Luca capitolo 15. Padre mio, figlio mio, è il dialogo che contiene in sé come un unico immenso abbraccio la rivelazione del mistero della vita di Dio e tutta la storia umana è interna questo abbraccio. Padre mio, figlio mio, è un cadavere. Versetto 4. Io allora mi alzai, lasciando intatto il pranzo, tolsi l'uomo dalla piazza e lo posi in una camera in attesa del tramonto del sole per poterlo seppellire e aspettare che passi il giorno di festa. Dove interviene? Raccoglie il cadavere. Bisognerà aspettare il tramonto. Ritornai e lavatomi, bisogna purificarsi, ha toccato il cadavere, presi il pasto con tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel, citazione del profeta Amos, si cambieranno le vostre feste in lutte, tutti i vostri canti in lamento, e piansi, delle lacrime del lutto che si mescolano con il pasto. Ho mangiato un pane di lacrime, dice il Salmo 42. Ecco, e così Tobi piange e il pasto preparato con particolare attenzione, cura, abbondanza anche per la festa, ed è il pasto nel corso del quale la comunione è irrorata da tante lacrime, piansi. Quando poi calò il sole, andai a scavare una fossa e lo seppellii. I miei vicini mi deridevano dicendo: non ha più paura, perciò per questo motivo è stato ricercato per essere ucciso, è dovuto fuggire ed ora eccolo di nuovo a seppellire i morti. Vedete che Tobi nella presenza di quel cadavere riscontra non soltanto la manifestazione della violenza spietata da parte degli aggressori che l'hanno strangolato, ma non per niente cita il profeta Amos, nella presenza di quel cadavere riconosce la conseguenza di una colpa collettiva. Certo, sì, cambieranno le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento, così gridava e protestava Amos. E adesso ci siamo. E comunque vedete, Tobi interviene anche quando si tratta di raccogliere come eredità che la storia del suo popolo gli affida, questo lascito evidente, dolorosissimo, di una storia sbagliata. La storia che porta in sé le conseguenze di deviazioni, di contraddizioni, quei fenomeni di apostasia di cui già Tobi ci parlava precedentemente. E adesso, vedete, dopo il tramonto viene sistemato il cadavere e intanto, vedete, i vicini di casa osservano e deridono. Non è forse la traduzione più corretta questa, deridevano, sorridono un poco, c'è un senso di commiserazione, ma guarda un po' questo, si rimette da capo a fare queste scenate, ma non gli basta già i rischi che ha corso, le conseguenze che lo hanno costretto a scappare in capo al mondo, e ancora, però vedete, sì, in questo atteggiamento con cui i vicini osservano e valutano il suo gesto c'è già un principio di persecuzione. Tobi è sempre più solo, sempre più solo. E adesso succede che, versetto 9, quella notte, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Non puoi entrare in casa, perché non c'è di impurità, se la va. Dormi all'aperto, sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me nel muro stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche, e dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, io direi, subito farmaci, più mi si oscuravano gli occhi per le macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Per 4 anni fui cieco e ne soffersero tutti i miei fratelli. A Kikar, nei 2 anni che precedettero la sua partenza per l'Elimaide, provvide al mio sostentamento. Guarda quante cose che succedono. Le disgrazie incalzano, proprio una grandinata, e non si finisce più. E adesso, per come sono andate le cose, per il fatto che Tobi ha sepolto quel cadavere, dorme all'aperto, gli escrementi degli uccellini, la scena sembra di per sé grottesca, se non proprio ridicola, il fatto è che provoca delle conseguenze così gravi per cui nel giro di qualche tempo Tobi rimane cieco. Cieco. E vedete, è un malanno di ordine fisiologico questo. Bisogna ricorrere ai medici, che significa ottenere l'effetto esattamente contrario. È un malanno, vedete, che si riferisce a una disfunzione interiore. Quel disagio interiore, quella malattia profonda nell'animo di Tobi per cui non vede più la luce. Lui, abituato a volgersi indietro e a raccogliere l'eredità del passato, non vede più. È diventato cieco. Non vede più. Intanto c'è il cordoglio dei parenti. Vedete, il cordoglio dei parenti che serve anche a dimostrare come prendono le distanze rispetto a lui. È un modo molto delicato, ma anche molto facilmente condivisibile, manifestare il cordoglio proprio per garantire la distanza. Ed ecco Tobi cieco. Anche Achicar, il nipote, che pure si è dato da fare per sostenere lo zio e gli altri della famiglia nel corso di 2 anni, adesso è in missione in Elimaide, località lontana, non è il caso più di parlarne. E dunque, questo suo mondo interiore, dove la pazienza, il coraggio, la costanza, la coerenza della sua fedeltà nel custodire l'eredità del passato gli impone le conseguenze di una vera e propria malattia. Si è ammalato, è cieco, non vede più. E adesso cosa succede? Versetto 11. Non solo la cecità come oggettiva incapacità di vedere, ma un incupimento interiore, un oscuramento profondo nell'animo di Toby. Leggo. In quel tempo mia moglie Anna lavorava nelle sue stanze a pagamento. Anna si dà da fare, deve contribuire al mantenimento della famiglia, ma solo lei. E quindi tesseva lana, che rimandava poi ai padroni e ne riceveva la paga. Così, vedete, ammirevole Anna, si dà un gran da fare per il bene della famiglia e riceve la ricompensa che le spetta. Fatto sta che nel settimo giorno del mese di Bistro, il mese di Adar, il mese che precede Nissan, il mese della Pasqua, quando essa tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò dai padroni, essi, oltre alla mercede completa, le fecero dono di un capretto per il desinare. E quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Guardate che qui in greco dice: quando il capretto entrò verso di me, si mise a belare, come se questo capretto, entrando in casa di Toby cieco, manifestasse una particolare simpatia per lui, avesse qualcosa da comunicare a lui. Cominciò a belare verso di me, mi venne incontro, e un dono che Anna ha ricevuto, forse un dono proprio in vista della Pasqua che si celebrerà poi nel mese successivo, e Toby reagisce, e reagisce molto malamente. Perché? Quando il capretto entrò in casa mia e si mise a belare, io chiamai mia moglie e le dissi: da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Rubato. Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo il diritto di mangiare cosa alcuna rubata. Vedete che Toby è sempre rigorosamente attestato sulle posizioni dell'osservanza. Non abbiamo il diritto di mangiare alcuna cosa rubata. Ma non l'ha rubato, è stato regalato. Soltanto che per Toby non c'è niente che possa essere regalato. Ormai Toby, vedete, è entrato dentro a questo, se vuoi sederti c'è da sedersi, è entrato dentro a questo circuito interiore che non gli consente di vedere la luce di ciò che è espressione di gratuità. Non c'è niente di gratuito al mondo. Vedete che dalla cecità Toby sta passando all'indurimento del cuore, parla di un incupimento, di un oscuramento interiore, è la vera disgrazia di Toby. E infatti, vedete, insiste con la moglie, e la moglie dice: ma mi è stato dato in più del salario, mi è stato regalato. Impossibile. Ma io non le credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni, e a causa di ciò arrossivo di lei, mi vergognavo per lei, e le ripetevo di restituirlo ai padroni a causa di ciò. E allora, per tutta risposta, mi disse: ma dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Eccolo, si vede bene da come sei ridotto. A questo Toby non se l'aspettava. Questa è una pugnalata alle spalle. D'altra parte lui l'ha detta grossa. E Anna protesta. viene adesso così aspramente contestato da sua moglie. Da parte sua Toby si è posto in una posizione addirittura martire della vergogna. Io sopporto la vergogna per te, Toby. E Anna da parte sua gli sferra un attacco micidiale. Vedi dove sei arrivato, vedi a quanto hanno portato le tue osservanze, le tue elemosine, vedi che cosa Dio ha fatto di te, si vede bene da come sei ridotto. Toby adesso in preghiera. Vedete, siamo già arrivati all'inizio del capitolo 3. La moglie di Toby in questo caso manifesta una certa parentela, certa, direi anche piuttosto esplicita parentela con la moglie di Giobbe all'inizio del libro di Giobbe. E Toby rimane così inchiodato in questa sua esperienza di solitudine che lo è andato estraniando al suo contesto, al suo ambiente, alla sua gente, alla sua comunità. Adesso la stessa persona più vicina a lui, sua moglie, e Toby in preghiera. Con l'animo affranto dal dolore sospirai e piansi. Poi presi a dire questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore. Toby è sempre un uomo di preghiera. Si rivolge al Signore. Certo, tu sei giusto. Giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia, verità. Tu sei il giudice del mondo. Vedete, Toby si affida con questo gemito sospiroso alla giustizia del Signore, perché lui, il Signore, certamente è innocente e lui certamente si piega a tutte le sue creature con misericordia, tu. Ed ora, Signore, ricordati, notate come Toby, che è l'uomo che abbiamo potuto identificare come il testimone della memoria, adesso non è più in grado di ricordare, la sua memoria è oscurata, ottenebrata, è cancellata, non è più in grado di vedere. Ricorda tu ricorda quel che io non sono più in grado di ricordare. Ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Vedete che Toby non trascura mai questo richiamo alle miserie del peccato suo e della sua gente. Violando i tuoi comandi abbiamo peccato davanti a te, tu hai lasciato che ci spogliassero dei beni, ci hai abbandonati alla prigionia, alla morte, ad essere la favola, allo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Notate che Toby non sta dicendo ci hai trattati male, dicendo è così perché è così che si è dimostrata esattamente la realtà del nostro fallimento. Tu sei giusto. La storia del nostro popolo è una storia sbagliata. E dentro a questa storia sbagliata ci sono anch'io, dice Toby. E adesso, vedete, dove va a parare? Versetto 5. Ora, nel trattarmi secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi decreti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace, da ordine che venga presa la mia vita. Ecco. Vedete cosa succede qui? Succede che questa confessione di peccato, che in sé per sé è così sincera e così coerente con i dati di una storia sbagliata come quella che adesso è possibile ricostruire nel suo svolgimento, tu sei il vero protagonista, a te io mi rivolgo in un atteggiamento di piena obbedienza per quanto riguarda la disgrazia in atto. A questo punto, vedete, noi ci potremmo attendere una richiesta di perdono per le colpe sue e del suo popolo, e una richiesta di liberazione da questo stato di disgrazia. E invece niente di tutto questo, perché Tobi chiede di morire. Qui è l'indurimento del cuore di Tobi. Non chiede perdono, non chiede un intervento del Signore per superare questo stato di miseria generale. Chiede di morire. Per Tobi non c'è più niente da recuperare. Non è più possibile che questo passato così consumato, così corrotto, così segnato da tanti fenomeni di inquinamento possa essere recuperato. Tobi è prigioniero di questo dolore che gli toglie la vita. Questa storia deve essere solo dimenticata e sprofondare così nell'abisso buio della morte. Vedete dove è arrivato Tobi? E infatti leggiamo: da ordine che venga presa la mia vita in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. I rimproveri che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia tolto da questa prova. Fa che io parta verso l'eterno soggiorno. Signore, non distogliere da me il volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Vedete, il volto del Signore per Tobi viene invocato come una sentenza di morte a cui si rivolge con tanta passione, con tanto slancio, con tanto fervore, perché è intrappolato dentro a un'esperienza di disperazione. La disperazione, vedete, che trova riscontro in questa sua preghiera, che è oggettivamente una preghiera sbagliata. Tobi, l'uomo devoto per antonomasia, va incontro a una tragedia, ma è la tragedia dell'uomo devoto. Un fenomeno che compare in tanti altri momenti della storia della salvezza, fino alle pagine autorevolissime di San Paolo nel Nuovo Testamento. È la vera disgrazia dell'uomo devoto. Il passato è perduto senza rimedio, è buio, e Tobi vi muore dentro, vi sprofonda dentro, si inabissa dentro e chiede a Dio di morire. Il volto del Signore per lui è una sentenza di morte. Una preghiera sbagliata, è la preghiera di un povero uomo derelitto che si sta smarrendo. Se avete pazienza ancora 10 minuti, arriviamo al punto. Qui di seguito, ma con richiami molto più essenziali, e in modo tale da arrivare subito al punto, compare il secondo personaggio che già abbiamo intravisto fin dall'inizio, nello stesso giorno. Notate questa coincidenza di tempi: nello stesso giorno, vicende diversissime. Adesso non è più un racconto autobiografico, adesso è un narratore anonimo che interviene e ci spiega come quello che avviene a Tobi, a Ninive, coincide con quello che avviene a Sara che vive a Ecbatana. Situazioni così diverse e così remote, unificate all'interno di un disegno che man mano acquisterà il valore di una rivelazione gloriosa dell'iniziativa di Dio. Nello stesso giorno capitò anche a Sara, figlia di Raguele, l'abitante di Ecbatana nella Media, di sentire insulti da parte di una serva di suo padre. Bisogna sapere che essa era stata data in moglie a 7 uomini e che Asmodeo, il cattivo demonio, gliel'aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. Dunque ha avuto 7 fidanzati e sono morti tutti. Questo significa che è condannata alla sterilità, perché non c'è un marito, non c'è una prole, non c'è una discendenza, non c'è un futuro. Vedete che Toby guardava al passato, Sara guarda al futuro, ma Toby è rimasto disperato nel momento in cui ha perso il contatto con un passato credibile, perché alle sue spalle è come se si fosse spalancato un abisso oscuro e infernale, e dinanzi a Sara non c'è avvenire. Almeno vedete, non c'è avvenire che sia coerente con la sua famiglia e il suo popolo, perché questi 7 fidanzati sono morti tutti, essendo possibili mariti scelti all'interno dell'appartenenza alla grande comunità del popolo di Dio, ma adesso potrebbe andare in sposa a un abitante di Ecbatana. Giovani aspiranti non mancano, anche perché, come veniamo a sapere, poi la sua famiglia è molto benestante, ma questo significherebbe inserirsi nel mondo dei pagani, lei personalmente, ma poi la famiglia di suo padre. Lei è figlia unica, tutto quello che passa attraverso le generazioni e adesso attraverso suo padre giunge fino a lei, tutto verrebbe risucchiato nel vortice di una assimilazione al mondo dei pagani. C'è di mezzo qui l'opera seduttiva del demonio Asmodeo, che vedete è un seduttore alla rovescia, cioè un seduttore che vuole impedire il positivo completamento di una relazione tra fidanzati. E dunque questa è la situazione in cui si trova Sara, e quella serva l'ha accusata sprezzantemente. Infatti leggiamo qui: a lei appunto disse la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti, ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto godere. Perché vuoi battere noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non abbiamo mai a vedere né figlio né figlia. Una maledizione ferocissima. Tu sei responsabile, come è una responsabilità demoniaca, della morte dei tuoi 7 fidanzati, che tu non possa mai generare né figli né figlie. E qui vedete, in quel giorno, di nuovo, una sottolineatura che rimarca la coincidenza. E adesso è come una specie di ritornello. In quel giorno, dunque, essa soffrì molto. Pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi, l'ipotesi di suicidio. Ma, tornando a riflettere, pensava: che non abbiano a insultare mio padre e non gli dicano: la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare la vecchiaia di mio padre con angoscia negli inferi. Farò meglio a non impiccarmi e a supplicare il Signore che mi sia concesso di morire, anche lei, in modo da non sentire più insulti nella mia vita. Non si impiccherà Sara, ma chiede di morire. Questo sì, l'impiccagione sarebbe tornata a disonore per la casa di suo padre, non vuole assolutamente. Rimane importante per lei il vincolo con questa sua famiglia, anche se restare radicata nell'appartenenza alla sua famiglia implica la sterilità, perché non c'erano mariti, non c'è più loro. Chiede di morire. Ancora una volta la preghiera sbagliata. La preghiera di povera gente, derelitti, sconfitti, smarriti. In quel momento, versetto 11, stese le mani verso la finestra orientata verso Gerusalemme, mani alzate, e pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. Ora a te alzo la faccia e gli occhi. Di che io sia tolta dalla terra perché non abbia a sentire più insulti. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni disonestà con l'uomo e che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Sono l'unica figlia di mio padre e io non ho altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino né un parente per il quale io possa servarmi come sposa. Già 7 mariti ho perduto, perché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza, che io non senta più insulti. Qui probabilmente bisognerebbe tradurre: e adesso ascolta tu con me il mio insulto. Anche Sara chiede di morire. Ormai non c'è più possibilità di ipotizzare la comparsa di un marito, a meno che non rinneghi l'eredità ricevuta nella famiglia di suo padre. Se non morisse, dovrebbe sopportare questo oltraggio così meschino e offensivo. Chiede al Signore di essere visitata in questa sua miseria, esposta a tutte le maledizioni da parte dei servi. Ed ecco, vedete, due personaggi, qui due versetti, adesso 16 e 17, che chiudono il capitolo 3, chiudono la prima parte del racconto, e che in qualche modo anche rimuovono tutte le curiosità. Come andrà a finire? Cosa succederà adesso? Ci viene detto già qui quello che deve succedere, in modo tale che non ci lasciamo prendere da quel certo prurito di chi vuole andare a curiosare nelle pagine che bisogna ancora sfogliare, perché quel che conta adesso, vedete, è prendere atto con il fatto che la gloria di Dio si rivela attraverso l'intreccio misterioso più che mai, ma potente, efficace, vittorioso, l'intreccio di relazioni che fanno di queste storie derelitte un itinerario aperto in tutte le direzioni e per tutti i tempi della storia umana fino alla pienezza definitiva, un itinerario di comunione. È la gloria di Dio che fa di queste storie sbagliate gli elementi, le componenti, gli spezzoni di un unico disegno di comunione nello spazio e nel tempo. È la gloria di Dio che viene. Leggiamo. In quel medesimo momento, vedete, lo stiamo leggendo ormai nei brani precedenti, nello stesso giorno, in quel giorno, in quel momento, in quella stessa occasione, in quel medesimo momento, la preghiera di tutti e due fu accolta davanti alla gloria di Dio. Ma è una preghiera sbagliata. Ma è la preghiera dei poveri della terra, compresi i peccatori, compresi altro che. È accolta alla presenza della gloria di Dio, là dove qualcuno si è infilato in un vicolo cieco senza soluzione, e là dove qualcuno vuole realizzarsi come responsabile di soluzioni sbagliate, visto che si è perso lo slancio per procedere in un'altra direzione. E la gloria di Dio. E fu mandato Raffaele, l'angelo della faccia, che sta dinanzi alla faccia del Signore. Raffaele, è una missione affidata a Raffaele, a guarire i due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, e perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobia, a liberarla dal cattivo demonio, Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia di sposarla, ma Tobia abita a Ecbatana e lei a Ecbatana nella media, prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora, ecco, vedete, in quello stesso momento, Tobi rientrava dal cortile in casa e Sara, figlia di Raguel, stava scendendo nella camera. Questa missione affidata a Raffaele contiene già in sé la soluzione finale, senza lasciare incertezze e senza neanche creare illusioni, perché quella soluzione finale sarà ancora la faccia su ulteriori percorsi che dilagano nello spazio verso periferie più remote, si sviluppano nel tempo con l'inevitabile impatto con altri incidenti, ma ecco, questa vicenda e la complessità di questa vicenda e l'eterogeneità di questi eventi, di queste situazioni che interferiscono con la storia del popolo dei credenti, la ricerca di una fedeltà nella vocazione alla vita e nell'obbedienza all'alleanza con il Signore. Ecco, una comunione di cui è garante con la irrevocabile fedeltà della sua iniziativa d'amore la gloria di Dio. La gloria di Dio sta facendo di queste storie frantumate gli elementi che compongono il disegno redentivo che conferisce alla storia umana il significato pieno e definitivo di una storia di ritorno alla vita. Ecco, il seguito del nostro libro, vedete, risponde a una questione che rimane in sospeso: come avviene questo? Come avviene che qui alla fine del capitolo 3 l'annuncio già viene proclamato in maniera inequivocabile? È così, è la gloria di Dio. Ma come funziona? Ed ecco il seguito del nostro racconto didattico, ci aiuta a mettere meglio a fuoco questo interrogativo e trovare l'opportuna risposta. Fermiamoci qua.